perché sei nato cieco. Rispose Gesù: né lui ha peccato né i suoi genitori, ma è perché in lui siano manifestate le opere di Dio. Bisogna che noi compiamo le opere di colui che mi ha mandato finché è giorno. Poi viene la notte, quando nessuno può agire. Finché io sono nel mondo, sono la luce del mondo. Detto questo, sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cielo e gli disse: va a lavarti nella piscina di Siloe, che significa inviato. Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Allora i vicini e quelli che lo avevano visto prima, perché era un mendicante, dicevano: non è lui quello che stava seduto a chiedere l'elemosina? Alcuni dicevano: è lui. Altri dicevano: no, ma è uno che gli assomiglia. Ed egli diceva: sono io. Allora gli domandarono: in che modo ti sono stati aperti gli occhi? Egli rispose: l'uomo che si chiama Gesù ha fatto del fango, me lo ha spalmato sugli occhi e mi ha detto: va Siloe e lavati. Io sono andato e mi sono lavato e ho acquistato la vista. E gli risposero: ma dov'è costui? Rispose: non lo so. Condussero dai farisei quello che era stato cieco. Era un sabato, il giorno in cui Gesù aveva fatto del fango e gli aveva aperto gli occhi. Anche i farisei dunque gli chiesero di nuovo come aveva acquistato la vista. Ed egli disse loro: mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo. Allora alcuni dei farisei dicevano: quest'uomo non viene da Dio perché non osserva il sabato. Altri invece dicevano: come può un peccatore compiere segni di questo genere? E c'era dissenso tra loro. Allora dissero di nuovo al cieco: tu che cosa dici di lui dal momento che ti ha aperto gli occhi? Egli rispose: è un profeta. Ma i giudei non credettero di lui che fosse stato cieco e avesse acquistato la vista, finché non chiamarono i genitori di colui che aveva recuperato la vista e li interrogarono: e questo è il vostro figlio che voi dite essere nato cieco? Come mai ora ci vede? I genitori di lui risposero: sappiamo che questo è il nostro figlio e che è nato cieco, ma come ora ci veda non lo sappiamo, e chi gli abbia aperto gli occhi noi non lo sappiamo. Chiedetelo a lui, all'età, e parlerò a lui di sé. Questo dissero i suoi genitori, perché avevano paura dei giudei. Infatti i giudei avevano già stabilito che, se uno l'avesse riconosciuto come il Cristo, venisse espulso dalla sinagoga. Per questo i suoi genitori dissero: all'età, chiedetelo a lui. Allora chiamarono di nuovo l'uomo che era stato cieco e gli dissero: da gloria a Dio, noi sappiamo che quest'uomo è un peccatore. Quello rispose: se sia un peccatore non lo so. Una cosa io so, ero cieco e ora ci vedo. Allora gli dissero: che cosa ti ha fatto? Come ti ha aperto gli occhi? Rispose loro: ve l'ho già detto e non avete ascoltato. Perché volete dirlo di nuovo? Volete forse diventare anche voi suoi discepoli? Lo insultarono e dissero: suo discepolo sei tu. Noi siamo discepoli di Mosè. Noi sappiamo che a Mosè ha parlato Dio, ma costui non sappiamo di dove sia. Rispose loro quell'uomo: proprio questo stupisce, che voi non sapete di dove sia, eppure mi ha aperto gli occhi. Sappiamo che Dio non ascolta i peccatori, ma che se uno onora Dio e fa la sua volontà, egli lo ascolta. Da che mondo è mondo, non si è mai sentito dire che uno abbia aperto gli occhi a un cieco nato. Se costui non venisse da Dio, non avrebbe fatto far nulla. Gli replicarono: sei nato tutto nei peccati, insegna a noi. E lo cacciarono fuori. Gesù seppe che l'avevano cacciato fuori. Quando lo trovò, gli disse: «Tu credi nel figlio dell'uomo?» Egli rispose: «E chi è, Signore, perché io credo in lui?» Gli disse Gesù: «Lo hai visto, è colui che parla con te». Ed egli disse: «Credo, Signore», e si prostrò dinanzi a lui. Gesù allora disse: «È per un giudizio che io sono venuto in questo mondo, perché coloro che non vedono, vedano, e quelli che vedono, diventino ciechi». Alcuni dei farisei che erano con lui udirono queste parole e gli dissero: «Siamo ciechi anche noi?» E Gesù rispose loro: «Se foste ciechi, non avreste alcun peccato. Ma siccome dite: noi vediamo, il vostro peccato rimane». E parola del Signore.
Lode a te, Cristo.
Quel tempo Gesù, passando, vide un uomo cieco. Ecco, questo inizio fulmineo Giovanni oggi ci porta in questo percorso straordinario di questa Quaresima. Sapete che quest'anno è la Quaresima dell'anno A, ogni 3 anni cambiamo l'Evangelista, e l'anno A era particolare perché stiamo seguendo passo passo, domenica dopo domenica, quello che era il percorso di chi si preparava a ricevere il battesimo la notte di Pasqua. E così, pur essendo l'anno di Matteo, stiamo in realtà leggendo Giovanni. Siamo partiti nel deserto, come ogni anno, per salire sul Tabor, come ogni anno, e poi abbiamo incrociato i nostri passi con alcuni personaggi straordinari. La Samaritana, ricordate? Ho visto qua, c'è ancora l'anfora. Oggi c'è Conato, domenica prossima la risurrezione di Lazzaro e poi la Passione. Era un percorso di iniziazione, un cammino, un percorso che va giusto bene per noi, che vogliamo diventare discepoli o tornare ad essere discepoli. Ho voluto far leggere la versione lunga del Vangelo, perché è talmente densa di sfumature che ho invocato tutto il tempo lo Spirito per riuscire a stare nei 50 minuti e per darvi la gioia di gustare il Vangelo di Giovanni, di cui penso sapete quasi tutto. Giovanni scrive il suo Vangelo 30 anni dopo gli altri e dà per scontato che abbiate studiato i primi 3. Quindi il suo non è un Vangelo propriamente detto. Potremmo dire che è una specie di meditazione sul Vangelo, un master, un corso universitario dopo. Dà per scontato che voi sappiate già tutto di Gesù. E in effetti il Vangelo di Giovanni era rivolto a chi fra i discepoli aveva già fatto un percorso. Paradossalmente, non avessimo gli altri 3 Vangeli e avessimo in mano solo il Vangelo di Giovanni, non sapremmo nulla della nascita di Gesù, né delle beatitudini, né del Padre Nostro, e neanche l'ultima cena, pensate un po'. Giovanni si concentra su alcune cose e le approfondisce, le sviscera. 7 segni intercalano il ministero di Gesù in 12 capitoli. Non miracoli, segni. E a ogni segno c'è un lungo discorso. In effetti quelli che bazzicano un po' più il Vangelo fra di noi sanno bene che il tema della cecità era molto presente nei Vangeli. Tutti noi abbiamo in mente il primo Vangelo a essere stato scritto, Marco, in cui, come ho avuto anche modo di condividere scrivendo, esiste un personaggio fondamentale al capitolo 11, alla fine della vita pubblica di Gesù nel Vangelo di Marco, Bartimeo, cieco, che è il modello del discepolato. E ancora prima, già nel Vangelo, sempre nel Vangelo di Marco, a Bethsaida, città originaria di Pietro, Gesù aveva guarito un cieco. Ma qui un'altra cosa. Qui Giovanni prende un gesto, un segno, per fare una catechesi. Una catechesi che va giusto bene per noi oggi, perché siamo tutti un po' ciechi, come siamo tutti un po' assetati, ci diceva la Samaritana domenica scorsa. Allora alcuni indizi prima di meditare questo capitolo 9 di Giovanni. Il primo è che se voi andate a leggere appena prima e appena dopo, Giovanni pone questo miracolo a grandi linee nella settimana della festa delle capanne, una festa molto importante per Israele ancora oggi. Io tra l'altro sono rientrato giovedì da Israele, proprio mercoledì parlavo con Guido, che è un ebreo praticante di origine italiana, che ci raccontava come ancora oggi la festa delle capanne per un ebreo religioso sia una delle più importanti. Il cortile di casa ci si costruisce una tenda e si dorme lì per ricordare i 40 anni nel deserto. Beh, dovete sapere che a Gerusalemme la festa delle capanne era una festa in cui tutto il Tempio, ricordate che quando vive Gesù il Tempio è in piena ricostruzione, è stato iniziato nel 21 a.C. da Erode e finirà di essere ricostruito nel 61 d.C., quindi quando Gesù vive è ancora un cantiere. Eppure tutto il Tempio, una spianata di 144.000 metri quadrati, era illuminato con le candele. Le capanne era la festa della luce, e poi i sacerdoti scendevano dal Monte Moria, dalla cima, scendevano attraverso la città vecchia di Davide, fino in fondo, dove c'era la piscina di Siloe, che raccoglieva le acque della città, per attingere in brocche d'oro l'acqua e poi tornarla e riportarla su al Tempio. E quindi la festa delle capanne in cui si inserisce questa guarigione, una festa della luce, guarda un po', e dell'acqua, battesimo, guarda un po'. Una seconda cosa che forse non sapete è che nei primissimi decenni della nascita del cristianesimo, i battisteri, cioè i luoghi dove si veniva battezzati all'inizio di nascosto perché era vietato essere cristiani, venivano chiamati in greco, che era l'inglese commerciale di allora, fotisteria, che in greco significa i luoghi dell'illuminazione. Allora capiamo subito come, leggendo questo miracolo che è veramente successo, Giovanni vuole dire qualcosa a chi, cioè noi, riconosce la propria cecità e attraverso un percorso ottiene l'illuminazione attraverso il battesimo. A margine, mi piace molto il fatto che anche in altre religioni ci sia il concetto della luce. Buddha, principe Siddhartha, la parola Buddha significa l'illuminato, e i cristiani fra di loro all'inizio si chiamavano i fotismoi, i figli della luce, i figli dell'illuminazione, perché in effetti la fede mi sembra sia un po' così, no? È come stare in un grande appartamento con le tapparelle chiuse, poi tu ci abitui, sbatti un po' contro gli oggetti, ma dopo qualche anno ti abitui. E se io dovessi dire a un non credente cos'è la fede, è che a un certo punto qualcuno ha tirato sulle tapparelle. Quindi la stanza è la stessa, la mia vita è uguale, ma adesso c'è la luce, è cambiata radicalmente. Proviamo un po' a vedere questo brano, è molto articolato, molto complesso. Prima di prenderlo a pezzi, vi voglio far notare una cosa. Certamente avete colto il gioco di Giovanni, che è un grandissimo scrittore. Giovanni sta dicendo: chi è cieco qui dentro? Colui che è cieco dalla nascita ci vede benissimo. Coloro che credono di vederci benissimo sono delle talpe che non capiscono e non vedono. Ma colui che vede anzitutto è Gesù. È Gesù che passa e vede un uomo cieco dalla nascita. Noi siamo ciechi, ma Dio ci vede benissimo. Interessante il fatto che Gesù passa. Sant'Agostino scriveva in una sua riflessione bellissima: temo il Signore che passa, intendendo dire con ciò: ho paura che Gesù passi e io non me ne accorga. Continuamente Gesù passa nella mia vita e vede la mia cecità. Il tema lo avete sentito, è una specie di discussione teologica che a noi fa un po' curioso, ma che è una cosa molto importante, che è il primo tema. Sono i discepoli a imbeccare Gesù, a chiedergli: rabbi, maestro, cioè lo interpellano in quanto rabbino, in quanto uno che ne sa, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco? Penso lo sappiate, però è estremamente interessante perché nonostante Giobbe, al tempo di Gesù c'era l'assoluta convinzione che la malattia fosse una punizione di Dio. Il termine tecnico è la teoria della retribuzione: se ti comporti bene la vita ti va bene, se ti comporti male la vita ti va male. Ora, qualunque imbecille capisce che non funziona così, ma noi siamo un po' deconcio. Giobbe aveva scritto un intero libro per dire che non è vero, che magari è una persona bellissima e bravissima ma tutto storto, è una carogna ma tutto dritto. Ma nonostante questo, al tempo di Gesù, diciamo, la religiosità popolare era convinta di questo: se tu hai un handicap, se tu hai una malattia, è perché sconti un peccato a margine. Capite allora che l'affetto che noi proviamo verso una persona malata, giusto? Quando voi vedete una persona malata, provate compassione, vero? Sì, ok, no, bene, sì, okay. È un sentimento cristiano. Al tempo di Gesù un ammalato era guardato con fastidio, ci dava l'elemosina perché scordavi i tuoi peccati. Era detto, te la sei andata a cercare. Ora c'era un problema, io lo so che sembra una cosa strana, di lana caprina, però i rabbini si ponevano questo problema: e se un bambino nasceva malato? Allora la risposta era duplice. La maggioranza sosteneva che scontava il peccato dei genitori. Ora capite che l'immagine di Dio che ne viene fuori non è molto bella. Cioè, Dio è giusto, ma una gran carogna. Alcuni rabbini più all'avanguardia sostenevano che anche nel feto, anche il feto potesse peccare. Quando cioè viene rivolta questa domanda a Gesù, anche nei discepoli c'è l'intima convinzione che in fondo se ti capita qualcosa è perché in qualche modo Dio ti stia punendo, ti stia mettendo alla prova. Ora, meno male che oggi nessuno più lo pensa, eh? Meno male, meno male. Che nessuno mai dice cosa ho fatto di male per meritarmi questo. Meno male che ci siamo tutti convertiti al cristianesimo. Come mai? E Gesù risponde con una di quelle risposte che Don Tonino non riuscirebbe a dare a un genitore, perché è politicamente scorretta, e io stesso non riuscirei, né lui né i suoi genitori, ma è perché in lui siano manifestate le opere di Dio. Beh, un genitore che ha un bambino che nasce gravemente ammalato, è difficile anche solo da immaginare che possa diventare uno strumento. Ora, io non mi addentro perché non ho l'intelligenza spirituale per arrivare lì dentro, però vi invito, e come ogni tanto vi faccio dei rimandi, come quando aprite una pagina internet con dei link, poi se volete li schiacciate e vedete voi dove vi porta. Mi viene in mente una cosa successa nelle primissime settimane del pontificato di Papa Francesco. Papa molto famoso, fin troppo. L'altro giorno ho letto una ricerca che il primo Papa a essere idolatrato dai non credenti, da ridere sta cosa. Per ridere dico sempre una battutaccia, ma tanto poi vado via. Sapete che i cardinali che l'hanno eletto hanno fatto causa allo Spirito Santo, sapevate? Ebbene, Papa Francesco, il successo l'avete vista tutti quella scena, le primissime volte in Piazza San Pietro. Riconosco alcuni della gendarmeria e mi hanno raccontato che erano sconvolti perché non riuscivano a stargli dietro. A un certo punto ha fatto fermare la macchina, avete presente? È sceso, c'era un ragazzo spastico, gravemente spastico, con i suoi genitori, e che è diventato matto a vedere Francesco, e Francesco si è fermato, l'ha accarezzato. E mi commuovo perché ho visto la scena più volte, la trovate su YouTube, e i genitori scoppiano a piangere. Erano dei genitori francesi, poi ho letto l'intervista, e questo papà diceva: in quel momento ho scoperto perché mio figlio era nato. In quel momento. Quell'icona, quell'immagine ha smosso milioni di cuori. Attenzione, non pietismo, queste cose cattoliche un po' pelose, no? Cioè, allora, ecco il link che apro e la butto lì. Ma che mondo è un mondo che ha come obiettivo non il togliere la malattia, che è una cosa sana e sacrosanta, ma di eliminare il malato. E lì stiamo andando. Non apro questa parentesi che per me è troppo doloroso, ma girate un po' su internet, leggete le cose, informatevi. L'ho scritto anche qualche tempo fa su Facebook o sul mio blog, non lo so. In Olanda è stata approvata, su tutte cose. In Belgio un mese fa è stata approvata una legge a maggioranza e col plauso dei belgi, per cui è prevista l'eutanasia per i minori di 12 anni. Purché il bambino ammalato, col supporto di 3 psicologi, dica che desidera la morte. Ok? E aggiungi, se ci sono dei psicologi, chiedo scusa, ma questo hanno detto questi geni, perché la malattia aiuta il bambino a crescere più in fretta. E quel giorno io stavo rientrando da una conferenza, non so se nel Veneto, ero inorridito quando sentivo questa cosa, e hanno intervistato un professore universitario di Catania che insegnava etica, dicendo che era un grande gesto di civiltà. E poi subito dopo, grazie al cielo c'è un po' di pluralismo, hanno intervistato un'oncologa di Milano, inorridita, che ha detto: io ho 12 anni che accompagno i bambini alla morte, mai nessuno mi ha chiesto di morire, mai. Mi chiedono di non soffrire, mi chiedono di stare vicino. Chiudo parentesi. Ah no, ancora una parentesina, scusate. In Olanda, lo stesso mese, è stato fatto un intervento su sollecitazione della minoranza, in cui il ministro della salute ha detto che una legge speciale olandese, con un nome impronunciabile perché olandese, che autorizza l'eutanasia per portatori di handicap gravi, non malati. 16 ne hanno soffritto il primo anno, 46 il secondo anno, più 300%. C'era uno con Baffetti che aveva avuto questa idea, ma adesso la stanno realizzando. Quando Gesù osa dire, poi vi auguro ogni sanità, sanezza straordinariamente, figli bellissimi, muscolosi, splendidi, top model, tutto quello che volete. Ma l'idea stessa di togliere, non di eliminare la malattia, ma di eliminare il malato. La prospettiva cristiana è altra. E lo sa chi in casa ha una persona malata, che è una sofferenza enorme, adesso non banalizziamo, quanta educazione alla vita fa una persona malata. Gesù sta dicendo che questo cieco è lì per qualcosa, che la sua malattia non è una disgrazia, che il metro non è quello dell'efficienza o del peso sociale o adesso l'ipocrisia delle ipocrisie della compassione. Le persone si giudicano da altro e lo guarisce. Oh, il Signore guarisce tutti bene, ne guariti solo alcuni. Ed ecco allora la seconda fase. Detto questo, è evidente che il cieco nato, cioè il cieco dalla nascita, è in tutti e quattro i Vangeli, è l'immagine dell'essere umano. Noi nasciamo ciechi nell'anima. Allora Gesù cosa fa? Versetti 6 e 7, avete sentito? Mio figlio ieri, quando aveva sentito questa cosa, c'era il ritiro della prima comunione, quando ho sentito questa cosa che leggeva il prezzo, ho scoppiati tutti a ridere. Era Gesù che sputa per terra, gli è rimasto solo quello del Vangelo, ci sta, sputa per terra, fa un po' schifino, fa del fango con la saliva, spalma il fango degli occhi e gli dice: vai. Come vai? Non lo guarisce mica. Guardate, apro il link ma non lo approfondisco. I miracoli non sono mai degli eventi subitanei, mai. Ma leggete i Vangeli. Gesù ti guarisce, ma senza di te non ti guarisce. Sei sempre tu che devi fare qualcosa. La scusa del paralitico alla piscina di Betesda, sempre in Giovanni. Come mai non ti butti nell'acqua, nessuno mi porta. Nessuno mi porta. Abbiamo sempre una buona scusa per non guarire. È interessante perché gli esegeti ci dicono che questo gesto, dovete sapere che, adesso parlo difficile per far vedere che avete fatto bene evitarlo, che nell'antropologia biblica la saliva contenesse lo spirito, il soffio vivente, ok? È molto semplice, cioè bastava guardare, quando tu smetti di respirare sei morto. Quindi vuol dire che il respiro è ciò che ti tiene in vita. Quindi ciò che esce dalla bocca, anche la saliva, ha a che fare con la vita. Quindi alcuni esegeti notano che questo è il gesto del plasmare, nella parabola bellissima della Genesi, Dio che plasma la polvere e crea Adamah, l'uomo, l'umano. Cioè esiste una specie di ricreazione, non nel senso di intervallo a scuola, ma di creare nuovamente. Pensate se non è vero questo. Se l'esperienza della conversione, del discepolato, del percorso di fede, cioè del battesimo, che ahimè abbiamo ricevuto da bambini, poi passiamo tutta la vita a cercare di riviverlo, ahimè nel senso che ci dimentichiamo, è una ricreazione. Certo che io sono nato, ma io devo rinascere. Certo che io sono vivo, nel senso che respiro, ma io voglio vivere sul serio. Questa sputo in terra, questo fango che plasma, è come a dire: bello che tu esista, vuoi vivere finalmente? Dio solo lo può fare, Gesù solo lo può fare, ed è lui che lo fa. E gli chiede di andare a lavarsi nella piscina di Siloe. Ora non vi nascondo un po' di emozione. Oggi, lunedì oggi? Lunedì. Venerdì della scorsa settimana, cioè non questa passata, 10 giorni fa ero alla piscina di Siloe. E leggere questo brano è sempre un po' emozionante. Così come abbiamo fatto messa, devi sapere, a Nablus c'era il Vangelo della Samaritana e eravamo al pozzo della Samaritana. Pura combinazione. Io ai miei pellegrini l'ho venduta come una roba organizzata. Parrocchia di Nablus è interessante, tu non lamentarti. Nablus è una città in pieno territorio palestinese, 210.000 abitanti, la parrocchia fa 200 abitanti. E adesso vedrete lui domenica dalla cazziata dei parrocchiani. Il parroco, Father Johnny, organizza una volta a settimana 3/4 d'ora di adorazione eucaristica e vanno in 50, cioè il 25% della parrocchia. Fate le debite proporzioni. Chiusa parentesi. Mi sono emozionato perché l'ultima volta che avevo visto stavano scavando, hanno trovato, e ancora in scavo, hanno trovato un pezzo della scalinata romana che dalla città alta scendeva fino alla piscina di Siloe. Cioè, sono attualmente una cinquantina di scalini, cioè l'unico selciato in cui assolutamente, con certezza, è passato Gesù, più di una volta. L'ho scoperto 2 anni fa. È ancora tutto completato. Siluan, Giovanni dice che significa l'inviato. In realtà è un gioco di parole, perché Siloe vorrebbe dire l'inviante, cioè l'inviante acqua, è un bacino che raccoglie tutta l'acqua che scende, va bene? Però il gioco di parole c'è, l'inviante è l'inviato è Gesù. Cioè Gesù spalma questa nuova creazione e dice di andare alla piscina che si chiama l'inviato per lavarsi. Tutti noi, anche se non siamo esegeti, capiamo che il riferimento al battesimo è evidente. Il battesimo che era la porta d'accesso per i cristiani. Ora, vorrei farvi notare una cosa straordinaria, che qui finisce l'opera di Gesù. Gesù lo ha visto, gli ha dato una chiave di lettura della sua malattia, gli ha posto una nuova creazione, il fango, e scompare fino alla fine del racconto, che è esattamente ciò che succede a noi, o no? Ci accorgiamo della nostra cecità, qualcuno ci parla di Cristo, ci avviciniamo, succede qualcosa, ma poi siamo noi che dobbiamo andare a lavarci, giustificarci con gli altri, tutto quello che succede dopo. Questo racconto è veramente un racconto pieno di verità, in cui tra l'altro, immaginate cosa vuol dire nascere ciechi, crescere ciechi in un momento in cui non c'erano sussidi funzionali, di aiuto, di sostegno, in cui c'era questo stigma sociale fortissimo per cui eri un punito. E sentirete il cambiamento di quest'uomo, sentirete quest'uomo che diventa un leone, che tratta alla pari coi rabbini e coi farisei, e fa da solo, non c'è Gesù. È questo link, no? Sull'autonomia che Dio ci dà. Basta con questo cristianesimo pappa fatta per cui io chiedo, il Signore mi dà. Il Signore mi ha dato la dignità di essere ciò che sono, ma ciò che sono, sono io che sono ciò che sono. Sono io che cresco. Terza fase, versetti 8-12, il primo interrogatorio. Immaginate la scena. Ma come? Ma questo non è il cieco che mendica. Lo riconoscono tutti. Infatti. Allora i vicini, quelli che avevano visto prima, eccetera, 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 lo vedono e cominciano a dire: è lui, no, è lui, ma non è lui, ma gli assomiglia, è lui, ma non è lui. Bellissimo questo. Il cieco è irriconoscibile. Intendo dire fisicamente lo stesso, ma è irriconoscibile. Quando diventiamo discepoli, cambiamo radicalmente. Siamo sempre gli stessi, ma gli altri non ci riconoscono più. Mi è mai successo? Una delle più grandi iature della nostra vita è convertirci, sapete. Sant'Agostino pregava, autentica questa. Sant'Agostino pregava tutti i giorni dicendo: Signore, convertimi, ma non oggi. A volte succede. Ancora tornati, siamo rientrati giovedì, venerdì mi ha scritto uno dei pellegrini che era tornato a lavorare e mi ha detto: questa te la devo raccontare, perché io la facevo come battuta, e dice: mi è successa veramente, sono andato a lavorare prima mattina, rimbambito, sei fuso orario, stanchezza, tutto, però insomma, andare bene in Israele è insomma una bella esperienza. Allora le colleghe a pausa al caffè, tutte molto curiose: cosa hai fatto questa settimana? Sei andata a Seychelles, Maldive? No, pellegrinaggio interessato. Oh. Però diceva: sono rimaste stupite le mie colleghe. Io ero la stessa, però. Ah, oh, che luce! Le persone intorno a lui non lo riconoscono. Se ogni tanto vi succede di dire: ma da quando frequenti la parrocchia non ti riconosco più, buon segno. In positivo, signore. Buon segno. Buon segno. Allora, gli chiede, notate, non lo interpellano neanche, perché lui è abituato a non essere considerato. Nessuno gli rivolge mai la parola. Allora a questo punto, quando gli chiedono: è lui, non è lui? Lui interviene e dice: sono io, sono io. Sì, è una prima affermazione di identità. Io ci sono, mi vedete? Sono qui, esisto. Allora gli chiedono: ma com'è successo? E qui succede una cosa bella che vi farò notare alla fine, ma comincio a farvi notare. Esiste un'evoluzione. Avete notato che quest'uomo è stato coinvolto, Gesù non gli ha chiesto niente, ha fatto tutto lui. E nei titoli, nel modo che quest'uomo ha di chiamare Gesù, che lui non sa sia che è Gesù, c'è un cambiamento. Come ti sono stati aperti gli occhi? E lui risponde: l'uomo che si chiama Gesù. Bellissimo. L'uomo, non c'è nessun titolo cristologico, non c'è nessuna professione di fede, è un uomo, è un uomo. Mi ha messo il fango, mi ha detto: vai a lavarti, sono tornato, e gli chiedono: dov'è? E questo risponde: non lo so, I don't know, non lo so. Io trovo questo un elemento di grande verità. Oggi succede così, anche se viviamo in paesi cristiani, o perlomeno culturalmente cristiani, come il nostro. Ma molto spesso ci sono persone che ricominciano la fede. Cioè, intendo dire che si rendono conto che la fede non è solo questa gran bella cosa dei funerali, dei matrimoni, Pasqua e Natale, ma forse qualcosa di più. E magari si affascinano alla parola, al silenzio, alla preghiera. E ne sono attratti. Quando quello si fa, scusa, cos'è che ti convince? E la prima risposta è, boh, non lo so. Mi sento a casa, mi sento bene. Tempo fa una persona che ha iniziato ad avvicinarsi alla fede mi diceva, guarda Paolo, ogni volta che parli mi verrebbero da dire 50, ogni cosa che tu dici me ne vengono 10 contrari. Dicevo, beh, buon segno. Però alla fine dico, no, ma no, che ha ragione lui. E lui stesso diceva, neanch'io so il perché. Perché la verità non è da dimostrare. La verità entra, se la facciamo entrare. Don Tonino, quando celebra con voi, io che sono qui a condividere con voi la parola, non devo vendere un aspirapolvere. Non devo, lui non, almeno penso che alcuni, cioè, non è che se a fine dell'anno arriva con l'elenco dei convertiti gli aumentano lo stipendio. Dimmelo se è così. Non succede così nella Chiesa. Non lo so. È interessante. I farisei continueranno a dire noi sappiamo. Invece la prima cosa che lui dice è non lo so. Il primo percorso del cammino di fede, del riconoscere ciò che Gesù ha fatto in noi, è che non abbiamo la più pallida idea di cosa sia la vita, di cosa sia la fede, di cosa sia l'illuminazione interiore. Ecco allora che passa la seconda fase dell'interrogatorio, lo portano con quelli che hanno studiato, i farisei. Qui la faccenda comincia a diventare pesante. Condussero dai farisei quello che era stato cieco, perché è un sabato, il giorno in cui Gesù lo ha guarito. Ora, lo so che per noi è un po' assurda questa cosa, però il sabato non si può far nulla. Gesù obietterà, dice, ma scusa, potremo guarire il sabato? A me no, non si può fare. Perché è un lavoro, pensate un po'. E lo interrogano di nuovo. Notate, i farisei non sono preoccupati che un cieco ci veda, come dice, fammi capire. Sono preoccupati che questo sia avvenuto il giorno di sabato. Cioè il paradosso dei paradossi, l'assurdità degli assurdi. Se prima non si pongono neanche il problema del fatto che lui prima ci vedeva e adesso no. Il problema è che è guarito di sabato. Allora cosa fanno? Non interrogano lui. Ah no, interrogano lui, scusate, siamo ancora al secondo interrogatorio. Ah, di nuovo, cosa è successo? Di nuovo, dice, sta di sede alla polizia, mi hanno messo dei fanghi, eccetera, eccetera, eccetera. Allora cominciano a discutere fra loro, i farisei. Ah, ricordo che i farisei era brava gente, noi ne abbiamo fatto un'immagine un po' distorta. Era i pretoriani della fede, gli ultras della fede, la curva nord, ci tenevano tanto. Averne di farisei in parrocchia, 10% delle sostanze le destinavano in parrocchia. Il nome farisei deriva dall'ebraico perushim, i perfetti. Non era un nome che si erano dati loro, ma un nome che era stato dato loro per prenderli in giro. E loro hanno detto, sì, bello siamo. La gente adorava i farisei, perché erano dei coerenti. Non erano come i sacerdoti, un po' così. No, no, erano persone molto serie. Ma erano molto consapevoli di esserlo. Detenevano il potere. Non era, ripeto, gli evangelisti di ogni tanto hanno un po' il dentino, ma non è così. Allora cominciano a discutere. Non può venire da Dio Gesù perché non osserva il Shabbat. Ma altri giustamente dicono, vabbè, ma se un peccatore non può guarire. Non è stupida come cosa. Allora finalmente decidono di chiedere al cieco. Tu cosa ne dici? La prima volta che viene interpellato. E lui risponde, ricordate, sopra l'ha chiamato quell'uomo che si chiama Gesù. Risponde, è un profeta. L'uomo è un profeta. Certo, loro non possono ammettere questo. Allora, approfondimento di indagine. Al cieco basta così perché non conta storie, perché non ha la stima. Allora cosa fanno? Colpo di scena, chiamano i genitori. Chiamano i genitori. Ed è una scena penosissima, versetto 18-23, terzo interrogatorio, è terribile. Chiamano i genitori, che avete sentito, ve lo rileggo perché sono spaventatissimi da quello che sta succedendo. Ora attenzione, entrate in quella mentalità. Tu hai avuto un figlio cieco e tutti dicono che sei tu la colpa. E qui vediamo davvero, gli esegeti ci raccontano come si percepisce in questo racconto la difficoltà che c'era nelle primitive comunità. Dirsi cristiani voleva dire veramente avere pelo sullo stomaco. Voleva dire essere cacciati di casa, voleva dire essere visti malissimo, eccetera, eccetera, eccetera. È interessante perché lo chiamano, visto che non gli credono, dicono no, questo qui è uno che ha raccontato storie tutta la vita, ci mentiva, chiamano i genitori, li interrogarono, è questo vostro figlio che voi dite essere nato cieco, come mai ci vede? I genitori risposero, sappiamo che questo è nostro figlio che è nato cieco, come ci veda non lo sappiamo. Chiedetelo a lui, ha l'età per parlare. Sono terrorizzati, hanno paura. Ancora una volta hanno paura del giudizio. Guardate, io non so come sia dalle vostre parti, però nei Vangeli è chiarissima una cosa, il giudizio comune uccide la fede, anche il giudizio comune cristiano-cattolico. Cosa pensa la gente? Cosa dice la gente? Prima di venire qui sono stato al funerale di una persona, di un mio parente. E poi uscendo ho incontrato mio fratello, due miei fratelli. Uno è entrato e l'altro è rimasto fuori tutto il tempo. Io non so se succede così, dalle mie parti succede che si va, si fa la preghiera, si fa le condoglianze, poi si accompagna al ferito e poi si sta fuori. E c'era... Questa la dico perché c'era mio fratello con due amici, mio fratello fa il vino, uno dei miei fratelli fa il viticoltore. Allora mi dice una battuta, come dire, ah, sei andato a messa. E io gli ho risposto in dialetto, io sono convinto, gli ho detto, guarda, io spero che almeno il giorno del tuo funerale tu entri in chiesa. Mi ha detto una cosa che non posso ripetere in chiesa. Però, ma ci sono persone, non voi gli altri, che hanno la fede dei morti. Cioè l'unico giorno, dalle mie parti, c'è gente in cui l'unico giorno che si va a messa è il giorno dei morti e dei funerali. Gesù non è risorto, è morto, sepolto da un pezzo. Cioè sto dicendo che esiste un tessuto sociale, culturale che a volte uccide la fede. Dei paesi, per esempio, non lo so, io non conosco la vostra situazione, parlo della mia. Io avevo dei giovani che si vergognavano di andare in messa. Avevo degli adulti che si vergognavano di andare a fare la comunione, se no poi la gente pensa che io sia bigotta. C'è vuole un bel giro di testa, prima ciò che pensa la gente, poi eventualmente il Vangelo. Su questo il Vangelo è durissimo. Qui questi genitori, avete notato, sconfessano il loro essere genitori. Non c'è un briciolo di gioia, non c'è lo stupore. Sono spaventati quasi che questo figlio sia guarito, mettendoli in difficoltà. Ora io voglio dire una cosa molto seria, molto severa, e prendetemi per diritto, a volte scherzo sempre con i nostri vescovi, intanto cari, i nostri vescovi sono molto cari, prima o poi si convertiranno però. Allora, eccetto quello di Cuneo che è già convertito. Ora, se mi sei, io sono d'accordo che si difenda la famiglia, viva, giusto, bene, ma attento a non fare un idolo anche della famiglia. Nel Vangelo è chiarissimo che c'è qualcosa più grande della famiglia e del discepolato, perché a volte la famiglia diventa un clan e la famiglia a volte impedisce di credere. Appena tu sei appena fuori, sì, va bene andare a messa, ma adesso stai un po' esagerando. Io avevo dei giovani che seguivo, che dovevano pregare di nascosto, quei genitori terrorizzati che diventassero preti, suore, o queste cose mostruose che ti capitano. Cioè, davvero c'è un modo pagano di vivere il cristianesimo. Questi genitori sono pagani. Che tristezza per quest'uomo. Si rifiutano di riconoscere che quello è il loro figlio. Ora, Giovanni dà una spiegazione. Questo disse ai suoi genitori perché avevano paura dei giudei. Infatti i giudei avevano già stabilito che se non l'avesse riconosciuto con il Cristo, non è vero. Questa è l'aggiunta di Giovanni, perché Giovanni mentre scrive sta succedendo questo. È stato distrutto il Tempio, ad opera di Tito, i Romani l'hanno raso al suolo, finito il Tempio. Quelli che sono sopravvissuti scappano a nord, nella città di Tiberiade. E lì, quello che è rimasto del giudaismo si fa forza, sta insieme, per la prima volta vengono scomunicati i discepoli di Gesù, i gesuani. Probabilmente c'è eco di questo, però guardate, vi cito questa esperienza che mi ha molto colpito, appunto appena stato in Israele. Io di solito organizzo degli incontri perché si vanno a incontrare le persone, non le pietre, e quindi ho incontrato di solito 5 incontri in 7 giorni, incontrando sia ebrei che palestinesi che cristiani. E abbiamo incontrato questo frate, il frate Apollinare a Tel Aviv, che è un cappellano, uno dei 4 cappellani della Fraternità di San Giacomo. Cos'è sta storia? Noi dai tempi degli apostoli non abbiamo più avuto ebrei cristiani. Gesù ebreo, Maria ebrea, i 12 apostoli ebrei. Dopo il crollo del Tempio, tutti, anche noi qui dentro, siamo pagani cristiani. E quindi è venuta a mancare questa cosa. Ebbene, la Fraternità di San Giacomo mette insieme persone di lingua ebraica, tutti ebrei, e che si avvicinano a Gesù. E lui ci raccontava, loro fanno, non fanno proselitismo perché non è possibile, e arriva la gente, era questa chiesa di San Pietro a Giaffa. Bellissimo la cosa che ci raccontava. Dice, voi dovete immaginare che la gente che arriva qui, anche se magari non è religiosa, ma è ebrea, sapete che gli ebrei non sono tali per religione, ma per razza. Cioè, ebraismo, razza, ebraismo, religione coincidono. Cioè, tu sei di religione ebraica perché sei di razza ebraica. Io non posso diventare di religione ebraica, ok? Neanche a voi. Ora, e lui mi diceva, questo frate ci diceva, questi sono nati sin da bambini senza mai poter pronunciare il nome di Yeshua, Gesù, che loro considerano all'origine di tutti i loro guai. Abbiamo qualche responsabilità di cattolici e cristiani. Pensate, per un ebreo venire a chiedere informazioni. E lui raccontava che c'è gente che poi fa un percorso e si fa battezzare di nascosto. E il massimo è stato quando ci ha raccontato di questo ebreo ultraortodosso, quelli avete presente, quei peoni, che viene di notte, dice, come Nicodemo, da 8 anni, una volta a settimana, dopo cena, senza farsi vedere, a sentire parlare del Rabbi Gesù. Quindi, mamma mia, che meglio, devo accelerare che finisco. Sesta scena, bellissima, questo lo devo leggere, concludo qua, siamo quasi alla fine. Allora lo chiamano e gli dissero, da gloria a Dio. Quando uno inizia così capite che c'è la fregatura. Che vuol dire? Se vuoi dare gloria a Dio, devi dire che questo è un peccatore. Noi sappiamo che questo uomo è un peccatore, cioè tu non devi pensare. Tu hai detto che non sai, ma noi sappiamo. C'è l'arroganza totale, assoluta. Quelli rispose, non lo so se sia un peccatore, di nuovo. Una cosa so, ero cieco e ci vedo. E comincia un dibattito alla pari, dicendo, voi potete, sintetizzo, voi fate tutti i discorsi che volete, ma io ero cieco e adesso ci vedo, questa cosa come la spiegate? E poi c'è questo finale, bellissimo, volete farvi discepoli anche voi. C'è una presa per i fondelli stratosferica. Infatti loro lo insultano, suo discepolo sarai tu. Che bello sentirci dire questo. Razza di cristiano che non sei altro. Che bello, ce lo dicessero. È che non si vede tanto. Noi sappiamo che Mosè ha parlato, vedi di nuovo qualcosa. E poi c'è tutta una lunga cosa, e Gesù e il cieco di nuovo ribatte, dice, ma come è un peccatore, ma se mi ha guarito? E loro alla fine non sanno cosa obiettare, dicono, se è nato tutto nei peccati insegna a noi, e lo cacciarono fuori. La religiosità arrogante che non accetta di mettersi in discussione e alla fine caccia. Guardate, poi andatevelo a riprendere questo brano, in questi 10 versetti, dal 24 al 34, Giovanni mirabilmente racconta le caratteristiche del discepolo. Prendete appunti. Il discepolo è libero e dice ciò che pensa. Il discepolo è libero e dice ciò che pensa. Il discepolo è coraggioso. Il discepolo è sincero. Il discepolo è semplice e prudente. Avete sentito il versetto 27 che dice, io non ne so molto, però mi sembra che... Il discepolo è in ricerca, loro sanno, lui dice di non sapere. Il discepolo resiste anche a costo di essere cacciato. Davanti a questo cieco sento la mia fede molto piccola, perché a volte io non sono libero e non dico ciò che penso. A volte non sono coraggioso, soprattutto quando sono con... adesso un po' di più, vabbè, però penso per esempio come sia difficile essere discepolo di Gesù in un contesto giovanile, cioè intendo dire senza girare con i crocifissi, però anche solo con le scelte di vita o vivere in un contesto. Oggi mentre aspettavo il funerale una mia familiare è venuta a parlarmi dei suoi problemi, hanno una grossa azienda, hanno dovuto licenziare gente, dice sarà la prima volta in vita mia che ho potuto raccontare delle bugie, sto malissimo, non so come fare. E ho detto, beh, meno male che ti poni un problema, c'è qualcosa, il Vangelo ti cambia la vita, te la rovina nel senso buono del termine. Diventi sincero, ma non perché se ne dici le bugie, ma perché tu non sei una bugia, perché la verità ci rende liberi. Diventi prudente, ripeto, essere, saper riconoscere le persone per quello che sono veramente, in ricerca. Sono molte più le cose che non sappiamo, e più andiamo avanti e meno sappiamo, e tanto sappiamo già e non ancora, luminosissima tenebra, la nube della non conoscenza, e infine resiste e viene cacciato. Ora non c'è mai successo, spero, però a volte è duro in questo momento, cioè, intendo dire, capitemi bene, se noi siamo dei cristiani all'acqua di rose, nessuno se ne accorge, ma quando dobbiamo prendere delle scelte, racconto questo aneddoto, se ce la faccio con un minuto, quando mi sono venuti a parlare questi carissimi amici, 96, avevano messo su, lui aveva messo su un'azienda, 12 dipendenti che lavoravano sui siti internet, allora stavano nascendo, erano 4 soci e 8 dipendenti, e poi il loro principale committente è la Fiat, figuriamoci, ha tolto tutto, e loro sono trovati da un momento all'altro con il 90% del lavoro in meno. Allora ha tirato lungo e diceva, sai, facciamo le riunioni per decidere chi lasciare a casa, sempre meno, sempre meno, sempre meno. Sono rimasti 4 soci e una segretaria, e un giorno lui mi chiama e dice, Paolo, ti devo parlare. Sono venuti lui e la moglie da Torino, dice, ho un problema di coscienza, dimmi. Abbiamo ricevuto una commessa da 2 milioni di euro, però mica male. 97, sì, no, 2 milioni, allora erano 4 miliardi. Dice, sì, la Lenia, la Lenia di Torino, sì, dovrei fare il software di puntamento dei missili dei loro elicotteri. Ovviamente io ho detto di no. E i miei soci non mi parlano più perché ero l'unico in grado di farlo. Lì comincia a toccarti, il Vangelo, senti che frigge. E lui ha detto, sai, avrei potuto dire sì per la difesa. Dice, Paolo. E allora dice, ma tu fai di che poi vanno storti. Dice, ma sai, poi ti ritrovi bruciato in casa e non sanno perché. Quando il Vangelo ti tocca così, quando comincia a scavarti, allora li sai. Concludo. A questo punto, Gesù non c'era. Siamo nella nostra vita, poi dobbiamo sbrogliarci. A questo punto Gesù torna, sa che l'hanno cacciato fuori, vieni, tu credi nel figlio dell'uomo? E gli rispose, chi è Signore perché io credo in lui? Gli disse Gesù, lo hai visto, è colui che parla con te. E gli disse, credo Signore. Il cieco aveva chiamato Gesù un uomo, poi il profeta, poi versetto 32, uomo di Dio, e alla fine lo riconosce Kyrios, Signore, Signore. Invece questo è il cieco, quelli che ci vedono, andatevelo a rileggere, l'hanno chiamato quel tale, quell'uomo, costui, quell'impostore. Allora davvero chiudiamo questo brano portandoci a casa questo grande desiderio di tornare a vedere, di vederci chiaramente, di lasciare che il Signore ci illumini, anche quando costa fatica, di riconoscere che non sappiamo, di riconoscere che dobbiamo fare noi un percorso, di riconoscere che il Signore riappare e si fa vedere esattamente nel momento in cui siamo diventati grandi, adulti, e soprattutto di recuperare questo battesimo che durante il tempo di Quaresima nell'anno A siamo invitati a riprendere in mano. Come dico sempre, è vero, la stragrande maggioranza di noi è stata battezzata che eravamo bambini, ma se verrete qui il Sabato Santo vi verrà richiesto di rinnovare le promesse battesimali e non siamo più bambini, quindi possiamo scegliere. Facciamo un attimo di silenzio, ci poniamo davanti al Signore e gli chiediamo tutta la luce di cui abbiamo bisogno.
Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. con il canto di vestiti di luce. Numero 304.
E come da Giustinia la nebbia portata via dal vento, quasi come cade un bambino che ha